dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io.
Buongiorno, cominciamo la trasmissione. Vengo anch'io domenica. La trasmissione della domenica. I primi numeri sono quelli più importanti, eh? Segnate carta e penna, il conto corrente postale 61 80 40 01 per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Vosci 56 00 185 Roma. Si può sottoscrivere anche attraverso il sito, aprendo il sito www.ondarossa.info e trovare il link che chiede come poter sottoscrivere pure via online. Si può sottoscrivere venendo alla radio, portando i soldi, e in questo periodo venite perché ci sono a disposizione anche le nuove scarceranda che è uscito ormai da parecchi giorni. Chi la deve ritirare, chi vuole, sentite pure i spottini della radio, potete venire a ritirare la scarceranda a 12 euro che aiuta insomma anche insomma per andare avanti come radio. Fatto questo, il numero di telefono per chi vuole intervenire alla trasmissione, questa è una trasmissione che funziona se ci sono telefonate dalla gente che ci ascolta, da chi c'ha voglia da dire la situazione, pertanto il numero è lo 06 49 17 50. Fatto tutto il preambolo, noi oggi ci avremo tante cose, vorremmo parlare di parecchio. Intanto per cominciare vi dico una scaletta: più tardi dovremmo avere un contatto con Kobane, dove ci sono Kobane, insomma io lasciate perdere i pronunci, ci sono i compagni che a turno, le staffette internazionali che stanno cercando di fare degli osservatori sul confine turco. Ieri è stata una giornata abbastanza di tensione, ci sono stati interventi, camionbomba, la Turchia, l'esercito un po' nervoso, vuole cacciare gli osservatori perché non vuole testimoni. Poi più tardi sentiremo per vedere com'è la giornata questa mattina. Già sappiamo che oggi si preannuncia una manifestazione, un corteo da qualche parte, poi ci spiegheranno perché lì non stiamo a parlare che è una questione qua, là stiamo a parlare in una zona in cui tutto il giorno ci sono bombardamenti, lanci di mortai, camion bomba, insomma c'è la guerra vera. Ogni ieri ci sono stati vari morti. Abbiamo lì dei nostri compagni, le sentiremo più tardi. Vorremmo sentire, se ci riusciamo, anche qualche intervento diretto, se lo fanno via streaming, o qualche corrispondenza con l'Assemblea Nazionale che si sta tenendo a Napoli, che sarebbe l'assemblea che dovrebbe fare un bilancio della giornata di mobilitazione dello sciopero sociale del 14 novembre. Vediamo cosa si sviluppa, se riusciamo a mettersi in contatto con qualcuno per capire come si va avanti. Queste, diciamo, dovrebbero essere le cose, però noi qui oggi vorremmo pure sviluppare un ragionamento che è collegato a tutto. Il ragionamento che sta avvenendo, no? Da un po' di tempo, utilizzando il Ku Klux Klan italiano, cioè i Salvini, Casa Pound e via dicendo. Ieri abbiamo visto, l'altro ieri, questa situazione veramente grave che Casa Pound ha impedito di andare a scuola ai ragazzini del campo nom di La Barbuta. Gli hanno bloccato la strada, gli hanno impedito di uscire dal campo dopo delle false notizie che il Messaggero aveva dato, che i zingari avevano preso a sassate la scuola. Non era vero niente, era tutto falso, ma solo per dargli spinta, perché qui qualcuno sta giocando volutamente, scientificamente sul fuoco. Devono scoppiare le contraddizioni, perché loro così gli fa gioco forza per dire: questa è una guerra tra poveri. No, questa è una guerra ai poveri. No, non adoperiamo questa terminologia di guerra tra poveri, è una guerra ai poveri. E oggi perché colleghiamo questi fatti? Perché oggi vorremmo parlare di case. A Milano sta succedendo quello che succede, perché è tutto legato a una legge di rilancio di speculazione immobiliare voluta da ministro Lupi, nel nome ne fate un lupo affamato, proprio un lupo famelico, perché ha fatto questa legge che la chiamano legge per la casa, però intanto ci stanno degli articoli che chi è occupante senza titolo o occupante abusivo, non avendoci i requisiti, gli staccano luce, gas, acqua e via dicendo, per renderli inagibili, in cui impone attraverso le prefetture i sgomberi forzati, violenti. Lo stiamo vedendo a Milano, qui a Roma lo fanno tutti i giorni pure, però lì la gente non ci vuole stare. Non è vero che queste cose, come cercano da dire, ci stanno le persone che pagano, che c'hanno il titolo, stanno in graduatoria. Se stanno in graduatoria, assegnagli casa, perché ce ne stanno 10.000 libere, no? A Milano, per esempio. A Roma, voglia, forse sono di più di 10.000. Se c'è la gente in graduatoria, perché non gliela assegni? Lasci case chiuse e la gente che dorme in macchina sotto i ponti. No, allora è legittimo piante a Lupi, ma perché vuole questa pulizia Lupi? Perché c'è un altro articolo prima dell'articolo 5, l'articolo 3, è quella di dismettere tutte le case dell'ADER, diciamo le case pubbliche, che sono stati costruiti con i finanziamenti dei lavoratori, i finanziamenti, i contributi sociali che sono stati sempre dati per l'emergenza abitativa per i bisognosi. No, adesso hanno deciso di venderle, perché i costruttori dentro sto terreno penso che si vogliono inserire a nuova speculazione. E allora, perché dico la guerra ai poveri e non è tra guerra occupanti e quelli che c'hanno il titolo? La guerra ai poveri è perché anche quelli che sono regolari, che hanno un contratto, che sono in regola con l'affitto, anche quelli fra poco resteranno, entreranno nell'esercito, nella schiera dei sfrattati, perché queste case vuole andare in onda già subito. Pronto?
Sono in onda?
Sì, sei in onda, vai.
Senti, volevo solo dire una cosa, che in settimana, a proposito delle case occupate, ho visto una trasmissione il pomeriggio Geo, in cui c'è stato il proprietario di una clinica che è stata occupata qua dai compagni, immigrati, non lo so, a Nomentano mi pare, e appunto è andato alla trasmissione di Sveva Sagramola dicendo che questi ci stanno i delinquenti, ci stanno, perché noi la clinica non l'avevamo, l'avevamo solo temporaneamente fermata per riavviare il lavoro. Volevo solo dire questo, perché in maniera che così possono fare qualche esposo, perché ho trovato una cosa ignominiosa proprio, perché... tu convochi questo alla trasmissione, fai parlare solo questo, accusando occupanti insomma di essere delinquenti, quindi solo questo, grazie, mi ascolto.
Bene, bene, ciao. Ciao. Ecco, questo fa parte del clima. Poi Mattias sicuramente ci avrà più informazioni nel dettaglio di questo tipo di occupazione. Volevo concludere e vi lascio subito la parola, perché se questo disegno gli va in porto e non si trova un fronte unitario tra i comitati di lotta per la casa, gli occupanti, i comitati degli inquilini dell'ATER, a titolo e senza titolo, a far fronte comune, in cui si fa l'unico fronte su questa questione. Questa è un'altra battaglia in cui giocheranno, come la telefonata, che pieranno un caso. Perché poi non è che dobbiamo negare che ci sono azioni delinquenziali che si infilano dentro le case, magari da vecchietta che è ricoverata all'ospedale, no? Magari è una lunga degenza, ne approfittano, si ci infilano. Ci sono questi atti delinquenziali, ma sarà uno su mille se c'è. Ma e sono magari amici dei lupi proprio, sono di quelli, no? Che magari vicino i fasci di Casa Pound e company. E noi facciamo delle battaglie che ci hanno la prospettiva politica di acquisire un diritto, non di eliminarle il diritto. Perciò voglio dire, su sta cosa, loro però giocano su questo, come ha fatto il Messaggero, che si è inventato la notizia fasulla che hanno preso a sassata una scuola, danno spago a Casa Pound, il Cuckoo's Scan di Roma, andare lì a rompere. E la cosa che a me mi impressiona, che l'hanno fatto tranquillo. Io mi sarei aspettato che, dato che sono dei fascisti patentati, e credo ancora che in Italia c'è uno spirito antifascista, non sono andati là a piallare schiaffi la gente normale, noi compagni, dovevano scendere i cittadini normali e gli insegnanti da scuola per quello che hanno fatto. Insomma, questo è il quadro di cui noi volevamo ragionare. Poi ognuno di voi racconta la propria esperienza. A Mattia se gli dico, ecco, sta cosa della clinica, se la conosci spiegamola meglio.
Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Sì, la telefonata ha anticipato un po', insomma, un'osservazione che magari avrei fatto lo stesso, perché fa parte della campagna mediatica. Ettore giustamente nell'introduzione parlava di tutto l'impianto politico della legge Lupi e tutto quello che ne consegue. C'è, accompagnato a questa offensiva politica, c'è un'offensiva mediatica veramente imponente, sia sulla questione di Milano e quindi del confondere i compagni e i movimenti di lotta per la casa con il racket delle occupazioni abusive, e anche appunto un'offensiva mediatica a tutto tondo che cerca di o di accusare direttamente chi occupa per necessità, oppure di intorbidire le acque con notizie create ad arte oppure gestite comunque ad arte. Quella della clinica di Torre Vecchia, che è un'occupazione del mio movimento, del nostro movimento, il coordinamento di lotta per la casa, insomma occupata da 2 anni esatti, appunto nel quartiere di Torre Vecchia, è un esempio di come appunto un palazzo abbandonato, un grosso palazzo abbandonato, possa riprendere vita. Insomma, una delle nostre tante occupazioni fatte durante gli tsunami tour degli ultimi 2 anni, e appunto niente, sta di fatto che è così. Il proprietario non siamo purtroppo, non è la prima volta che si fa notare in maniera antipatica, stavolta però in televisione, in una trasmissione che in teoria parla di cuccioli di foca e di orsi polari, che però ha pensato bene, chissà per quale amicizia che c'ha con questo signore, di invitarlo e fargli fare un monologo appunto senza nessun contraddittorio, in cui con l'occhio pieno di lacrime, facendo la vittima, lamentava il fatto che lui poveraccio gli hanno occupato la sua proprietà, e adesso come fa ad andare avanti insomma con l'ex clinica occupata. Noi la verità la sappiamo benissimo, perché non è che neanche andiamo a fare le cose a casaccio quando occupiamo. Questo signore era insomma il proprietario intanto di una clinica privata enorme, perché è un palazzo molto grande, e immaginiamo che con quella clinica privata non è che ci mandasse solo avanti la famiglia, il cesfamazzo, insomma ci faceva bei soldi. L'ha chiusa volontariamente, non è fallita, l'ha chiusa quando lo Stato gli ha diminuito un po' i fondi, perché come sappiamo lo Stato ai privati gli versa pure i soldi in tasca, alle scuole, alle cliniche, a tutto il resto, gliel'ha diminuiti un po', e quindi il signorino non aveva più abbastanza convenienza a tenerla aperta, l'ha chiusa, ha mandato a casa decine di lavoratori che sono andati a casa, appunto c'è stata pure una lotta, erano saliti sui tetti qualche anno fa quando ha chiuso la clinica. Quando l'abbiamo occupata ha anche provato a metterci contro gli ex lavoratori dicendogli: guardate che io fra un po' riaprivo se non me lo occupavano sto pezzo di merda, però non ci sono cascati, perché abbiamo fatto un corteo territoriale, alcuni ex lavoratori sono venuti al corteo con noi perché appunto non ne potevano neanche loro risentire cazzate di questo. Quindi la risposta a questa...
E sono quelli che Renzi definisce gli eroi, no? Come lo diceva, c'era un'altra, adesso sta in galera, ed è l'Utri. Pronto? Mi sa che è caduta la linea, mo richiamo. Noi ci avevamo Luca di Astra, okay, che era, doveva essere qui presente, però poi mo riprovo a richiamarlo. Perché Renzi adesso, l'altro ieri, ha detto che sono degli eroi gli imprenditori che cercano di campare, sono questi gli imprenditori, i prenditori sono, e lui le definisce eroi. C'era dell'Utri che diceva che Mangan era un eroe, ha adoperato lo stesso termine.
In questo caso
a me sembra
invece tutta sta faccia come il culo, in effetti
adesso se Guido vuoi dire qualcosa, io nel frattempo mi ricontatto cerco di contattare il nuovo. Pronto? Pronto? Eppure è rimasto attaccato il telefono, non lo so. Vabbè, metto un pezzo musicale, va. Luca, mi senti? Pronto? Eppure il telefono è attaccato.
Del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà, forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi...
Allora, torniamo in diretta, abbiamo recuperato la telefonata. Speriamo che Luca stava pure sentendo la radio. Sai il ragionamento che abbiamo fatto, stavamo a parlare della vendita delle case, anche di questa clinica che si trova nella zona, diciamo, di Monte Sacro, a questa di Torre Vecchia. Insomma, stavamo a parlare della vendita del decreto Lupi, l'articolo 3 che vuole vendere tutti gli immobili. Allora, so che tu nel territorio sei molto attivo, volevamo capire come la fase, che cosa sta avvenendo nella zona.
Sì, guarda, noi abbiamo convocato, come ha fatto territoriali, con l'Asia, un'assemblea molto che si è, insomma, che è molto molto grande, un'assemblea convocata nei locali del centro sociale Astra al Tupello, ma che poi è diventata di fatto un blocco stradale, perché vi hanno partecipato più di 300 persone e, insomma, che sono venute a questa assemblea con un lavoro molto grosso che è stato fatto da tutti i compagni e le compagne, l'8x8 per portone, intanto per fare un passaggio di informazione, perché su questo decreto Lupi in realtà i media in maniera sicuramente complice hanno mostrato solo il lato, come dire, legalitario della cacciata degli occupanti, non hanno però raccontato nei dettagli cosa si nasconde dietro questo piano di alienazione dell'edilizia residenziale pubblica, perché l'attacco che viene fatto, oltre a tutte le persone che hanno occupato, anche quelle che hanno occupato da anni e pagano regolarmente l'indennità di occupazione, è in realtà portato a tutti, perché il decreto attuativo, quello che è passato all'ultima conferenza Stato-Regioni, in realtà dice chiaramente che qualsiasi alloggio di qualsiasi ente, di qualsiasi ordine e grado, sia che venga gestito dalla regione per mezzo di enti o dai comuni, può essere messo in vendita all'asta solo in base a un calcolo di convenienza che l'ente stesso fa. Quindi parliamo di qualsiasi casa. Chi è regolare e paga gli affitti da anni è in quelle case, l'unico diritto che ha è il diritto alla prelazione, quindi il diritto a comprare il prezzo con cui la casa andrà all'asta, che è un prezzo che è fissato dall'OMI, dall'Osservatorio del mercato immobiliare, quindi non ai prezzi delle ultime vendite che fecero delle case popolari, che erano prezzi tutto sommato come dire, fortemente scontati, ma sono prezzi che più o meno si aggirano intorno al valore di mercato. Chi non può comprare, anche tra i regolari, non ha alcun diritto, o te la compri oppure, dove è possibile, si avrà un ricollocamento per rispettare il diritto alla casa, ma non viene specificato nel decreto cosa vuol dire questo ricollocamento. Abbiamo il sospetto che si tratti di un meccanismo di deportazione dei ceti più poveri del tessuto sociale di questa città, che non potendo più stare in quartieri, un tempo erano considerati periferie, ma oggi invece diventano nuove centralità, vengono sostanzialmente espulsi dalla città per essere mandati quelle che sono le nuove periferie di oggi. Perché per esempio nel quartiere del Tupello noi siamo convinti che è in campo questo tipo di operazione, cioè l'arrivo della metropolitana, la presenza di uno dei centri commerciali più grossi d'Europa, i nuovi processi di gentrification che hanno trasformato questo tempione in un luogo della movida, hanno trasformato il Tupello da una periferia in tempo difficile, abbandonata, eccetera, eccetera, in un quartiere molto più appetibile per gli interessi commerciali di qualche anno fa. E questo ci dimostra, ad esempio, un articolo che è dentro questo decreto, che è quello che riguarda i palazzi che, non essendo in buone condizioni strutturali, cioè avendo danni alle fognature, avendo danni al tetto, causati da una mala gestione che gli enti hanno avuto in questi anni sul tema della manutenzione, quei palazzi possono essere venduti anche in blocco. E abbiamo difficoltà a credere che ci sia qualche cittadino onesto dei quartieri popolari che possa andare a qualche asta e comprarsi in blocco il palazzo dove abita. Quindi è chiaro che lì dentro c'è un processo di speculazione per dare dei palazzi che colpevolmente sono stati resi fatiscenti e inagibili a qualcuno che magari li possa buttare giù e, utilizzando le norme previste anche nello Blocco Italia, possa farci una valorizzazione con il 20% in più di occupazione. Quindi, insomma, sta avvenendo un processo. Io credo che i fatti anche di Milano siano in realtà uno specchietto mediatico per poi far passare tanto altro. Cioè, in questo caso la lotta all'abusivo è semplicemente uno specchietto per le lodole, che poi invece nasconde un processo di speculazione gigantesco e di cacciata dei ceti popolari dai quartieri che il decreto Lupi mette in moto. Questo noi nell'assemblea al Tufello lo abbiamo detto in maniera molto molto chiara, e la cosa che, insomma, siamo riusciti, secondo me, a costruire oggi è il fatto che abbiamo detto: qui non dobbiamo fare nessun tipo di differenza tra chi è regolare e chi è irregolare, ma la battaglia è unica, perché dobbiamo anche finire con questo ritornello che chi occupa lo fa perché nella vita non ha niente da fare. Perché occupare, da una parte, è un atto di liberazione, ma un atto di liberazione comunque faticoso, comunque drammatico, comunque che ti pone su un livello continuo di scontro, resistenza, fatica, controllo da parte della polizia, di Abitalia. Cioè, non è che occupare si fa a cuor leggero, si fa perché uno nella vita, come dire, non sa cosa fare quando si alza la mattina. Non si fa perché c'è un sistema che non garantisce il diritto alla casa, e questo nell'assemblea è stato detto molto molto bene. Quindi ci sono stati questi due passaggi: il primo di informare, cioè spiegare bene alla gente, consegnando proprio il decreto, quindi facendo anche un lavoro molto grosso di fotocopie, capillare. Abbiamo attivato anche una info line delle case popolari, quindi c'è un numero a cui si può chiamare tutti i giorni, c'è qualcuno che risponde e che spiega bene la legge e gli appuntamenti che ci siamo dati, e in più abbiamo provato a dire: il fronte deve essere unico, non ci dividiamo, non ci differenziamo, perché l'attacco è generale, l'attacco è al quartiere, l'attacco è al diritto alla casa complessivo.
Sì, e oltre a, diciamo, al quartiere, lì, dato che sono più quartieri di Roma collocati, e io non ritengo estraneo neanche le operazioni propagandistiche che stanno avvenendo a Milano, no? Perché poi questa storia di mandare via gli abitanti nei quartieri l'abbiamo già visto nel passato, no? Già ha cominciato il fascismo riempendo le periferie di Burtino Terzo, Quarticciolo, demolendo il centro, Trastevere negli anni 60-70, mandando via sempre più all'estrema periferia i ceti popolari per riqualificare, dicono loro, i territori, cioè di renderlo economicamente più sfruttabili. Dato che questa è una storia vecchia, sarebbe il caso, dalle esperienze del passato, farne memoria, tesoro di questa situazione, e partire anche con dei movimenti che diventano a livello non solo cittadino ma anche nazionale. Io lancio così anche nella dibattito, nella discussione, per chi vuole telefonare, a me mi viene in mente di fare delle grosse occupazioni di palazzine invendute che sono sparse per tutta Roma, quelle fatte dai costruttori Pulcini, Caltagirone, tutti speculatori che stanno più in procura della Repubblica a rispondere dei reati che hanno commesso che ad altre parti, e chiedere una requisizione per compensazione sociale. perché hanno devastato territori interi, non hanno mai urbanizzato, l'hanno dovuto fare i comuni a spese dei cittadini. Dice, beh, a compensazione piassere ste case che stanno lì in attesa di speculazioni maggiori e dalle ai bisogni i reali della gente che vive le case. Sarebbe il caso non di difendersi ma di attaccare su sto terreno, perché su sto terreno penso che ci abbiamo ragione, e qui vanno unificate anche gli inquilini che si credono di essere garantiti perché hanno un titolo, nel senso che sono assegnatari di quella casa, perché se passa sta logica o diventeranno sfrattati o c'hanno i soldi per pagare un affitto salato o c'hanno i soldi per riscattarselo se eventualmente chi vince l'asta c'ha interesse a vendelo, perché non è detto che chi vince l'asta in quel territorio magari c'ha la voglia di demolirlo e ricostruirlo nuovo più che di ristrutturarlo. Vai, poi parla il microfono aperto.
Buongiorno a tutti.
Sì. Un attimo.
Voglio salutare intanto Luca, ciao, e un ciao. Saluto a tutti gli ascoltatori. Per quanto io ne posso sapere, anch'io vivo nel Tufello e come zona posso dire che è una stragrande maggioranza, tra l'altro, di gente anziana. Per cui si parla di affittuari di quelle case che magari stanno lì anche da 40, 50 anni e che tra l'altro anche per esigenze i propri figli sono andati ad abitare coi genitori, perché o per perdita di lavoro o per quant'altro, per cui abbiamo un ceto sociale veramente allucinante. Per cui la vendita dei palazzi, e come diceva appunto Luca prima, la vendita dei palazzi in blocco è questo che tra l'altro disorienta anche un po', per cui l'informazione alla gente sulla consapevolezza di dove stiamo arrivando e di quello che sta facendo. Ettore prima parlava della guerra ai poveri ed è giusto, perché è proprio una guerra ai poveri, e la dismissione di queste case per la gente non c'ha soldi per poter comprare le case a prezzo di mercato, perché poi di questo che si tratta, cioè ma delle case messe a prezzo di mercato,
45 giorni
o a comprarle o addirittura a pagare degli affitti che oggi la gente che è del popolo non si può proprio più permettere. Questo è un po' il discorso, e tenendo anche conto che sono nella maggior parte sono quasi tutti palazzi fatiscenti. So palazzi in cui, che ne so, prendo i palazzoni di Valmelaina, c'hanno le fogne a cielo aperto. Parliamo dei palazzi del Tufello, a maggior parte su tutte case c'è una scala che è pericolante. Per cui mettere in vendita anche, e la proposta è stata fatta a suo tempo, lì è chiaro che sussisteva un problema proprio anche di paura da parte della gente che se andavano a comprare palazzi che cascano. E oggi col decreto Lupo è proprio questo, cioè più i palazzi sono fatiscenti più sono appetibili, e questa era un'altra cosa che insomma voglio dire è pericolosa. Per cui insieme con Astra, insieme con l'associazione, Luca confermerà, ci sarà appunto il 2 un'altra assemblea di quartiere in cui si spiegherà alla gente dettagliatamente. E poi in più c'è l'appuntamento dell'11 dicembre, che è un sit-in sotto al Ministero delle Infrastrutture, e su questa trasmissione invitiamo il più possibile la gente a prendere coscienza e essere lì in maniera molto numerosi per far sì che questo decreto non è che deve essere modificato, questo decreto va cancellato. Questa è una roba che va cancellata. È chiaro che non è solo il Ministero delle Infrastrutture, ma lì bisogna anche coinvolgere e riuscire poi ad interloquire anche con la regione, perché è anche sulla regione che va fatta una pressione, secondo me.
Pronto?
Scusa, c'è una telefonata, la mandiamo in onda, poi
pronto, non vi sento.
Pronto?
Bene.
Pronto, parla.
Pronto, qui cioè, ho sentito insomma prima del tuo intervento, Ettore, il gioco è proprio quello, nel senso che adesso le case popolari stanno dentro quasi al centro del centro storico, perché ormai Roma si è talmente allargata, mentre in estrema periferia ci stanno queste nuove costruzioni degli speculatori che sono vuote. E il gioco è quello: ributta giù le case popolari, avere le aree edificabili a un prezzo allucinante e tutta sta gente deportata dove ci hanno già pronti i palazzi che non avrebbero mai venduto, senza servizi, senza strade, senza nessuna possibilità, creando quindi i nuovi ghetti tipo via Morandi eccetera, dove succede quello che succede, Tor Sapienza e così via. Questo è il gioco, e quindi va impedito, cioè vanno mantenute le case popolari, va spiegata alla gente essenzialmente che queste case popolari costruite dall'anni 40, 50, 60 sono nostre, ce le siamo già pagate e strapagate con la GESCAL, con l'affitti, pure chi paga affitto è la sua, perché è roba, è patrimonio pubblico, e su questo non bisogna fare un passo indietro. Quindi sono d'accordo, va cancellato il decreto Lupi, però il problema di chiede dei requisiti, le case, quelle in estrema periferia, quelle sono quelle che te danno, quelle se le comprerà, se verranno date a questo cazzo di ente che adere e così via, quindi altri soldi gli verranno pagati i soldi, oltre che sono stati agevolati i costruttori speculatori, gli verranno ricomprati un'altra volta, per mannacce quelli che vengono buttati fuori dalle case popolari all'improssimità del centro, perché fanno gola le aree, più sono fatiscenti, giustamente come diceva la compagna, più si buttano giù e più ci si costruiscono altre metrature dove te proprio non te puoi avvicinare né per affittarla né per comprarla. Quindi bisogna far proprio muro pesante senza fare un passo indietro.
Bene, grazie. Guarda, Luca c'è caduto. Allora, speriamo che non si è fatto male, lo stiamo richiamando.
Vabbè, Marcuscino sotto si mette sempre. Allora, riprendendo un po' il filo in attesa che ci sia di nuovo la corrispondenza, insomma, a me pare abbastanza chiaro che il problema vero è che il governo, le regioni, gli enti locali dovrebbero fare robusti interventi di ristrutturazione. Pronto? Appunto su questi edifici popolari che sono stati mandati scientemente, insomma, alla fatiscenza. Quindi con un colpo solo il governo in questo modo si libera a delle spese di manutenzione degli edifici, B, esclude la possibilità che si possano fare questi robusti interventi di ristrutturazione che sono molto esosi, e terzo, scatta appunto il discorso della speculazione. Però
abbiamo recuperato Luca che era caduto, l'abbiamo rialzato. Luca, pronto?
Sì, eccomi.
Puoi rispondere, hai sentito le domande, le cose, no, poi qui ci abbiamo anche gli altri.
L'ultimo pezzo, ma è chiaro che qui la questione è pericolosa, perché noi ci troveremo che dentro questa guerra ai poveri ci sarà un progressivo e repentino peggioramento delle condizioni di vita per migliaia di persone. Ci saranno delle persone che sotto di ricatto, se noi con le lotte in questo caso non riusciamo a vincere e a incidere, avranno un peggioramento reale della loro condizione di vita, portandoli alla porta, perché ci saranno persone che si indebiteranno, magari anche rivolgendosi, come dire, a diciamo non per forza alle banche, ma raccimoleranno i soldi in qualsiasi modo potranno sotto la scure degli sgomberi e degli sfratti. Si dovranno per anni a pagare un mutuo, un affitto o a risarcire questo prestito con quote mensili altissime, e oltre a tutto questo dovranno far fronte loro a tutte le spese di gestione di palazzi che cadono a pezzi. E sappiamo tutti quanti benissimo, ogni volta che si mette mano a un palazzo per qualsiasi impianto parliamo di migliaia e migliaia di euro a famiglia che vive in quel palazzo, che vanno cacciati. Ma questa è una situazione che oggi è insostenibile, lo è già ora, già è difficile oggi, che tanta gente spesso ha difficoltà a pagare gli affitti dell'ADER che ci sono oggi, e noi ci ritroveremo dentro una condizione grave. L'11 è importante, perché noi abbiamo bisogno di un passaggio con il ministro in cui andiamo a dire che mentre c'è qualcuno che chiede che questo decreto venga modificato, che si venda a prezzi bassi, che si venda, come dire, in modo che possa comprare, noi dobbiamo dire che noi siamo proprio perché questo decreto venga ritirato e siamo contro la vendita del patrimonio pubblico. Cioè il problema qui è che come dire, l'EU prova, è sempre più lontana, è sempre più uno via, perché gli altri paesi europei hanno percentuali di case popolari sul territorio nazionale che vanno dal 15 al 20 al 22, con punte del 38-39 per 100. In Italia ne abbiamo i 3, e in più si mette in vendita, c'è un 3 che si rompe malissimo, e poi dobbiamo scordarci chi è che gestisce come dire gran parte di questo patrimonio. Lo gestiscono anche come la Romeo, cioè, che ha avuto tutto il successo deficiente, arrestato, incarcerato, indagato per collusione con la Camorra, cioè, ma c'è tanta roba dietro a come questi questo diritto alla casa popolare è stato gestito o non è stato gestito colpevolmente, creando anche lì poi marginalità, la necessità per forza di occupare, perché migliaia di appartamenti come a Milano sono vuoti. La questione che poi secondo me è centrale, però, è appunto, è sempre guardare il disegno complessivo. Il decreto Lupi ha un merito, che è quello di svelare palesemente il fatto che Renzi, come i governi che l'hanno ricordato, sono dei governi che hanno puntato il terreno della guerra ai poveri e l'espulsione dei ceti popolari dalle metropoli come un passaggio ormai irrinunciabile di questa fase, come dire, di crisi nel paese. Quindi sfruttare la crisi per agire questo tipo di meccanismo, da un meccanismo totalmente di guerra sulle fasce più popolari del nostro paese. E a questo qua secondo me bisogna rispondere, però provando a capire come si ricostruiscono anche dei tessuti, perché come sappiamo non è che proprio in tutti i quartieri viviamo elementi di grande comunità e di grande solidarietà. Io in questi giorni, mentre andavo per i lotti insieme ai compagni a cercare di spiegare, tanta gente neanche ci credeva che questo fosse possibile, cioè, nonostante che in questo paese la politica, le persone, ha fatto di tutto, cioè che i politici e la politica come loro la intendono ha fatto di tutto sulla vita delle persone, con l'inquinamento, con le industrie, con l'energia, insomma, con mille cose, ancora c'è incredulità. Ah, ma ti pare che faranno mai roba del genere? Ah, ma ti pare che verranno alle varie legate? Ah, ma ti pare? Poi però quando li metti di fronte al fatto che la legge è scritta e che nell'ultima conferenza è stato regioni l'hanno votata, perché allora c'è un problema: le regioni e molte amministrazioni si sono accorti negli ultimi giorni, a fronte di molte mobilitazioni, che il decreto Lupi era un problema, perché fino all'ultima conferenza è stato regioni, le parole di alcuni dirigenti della regione Lazio sono andati a votare il suo decreto nella conferenza sulle regioni senza manco leggerli. Quando qualcuno gli ha posto la domanda, ma scusate, ma voi, ma chi ha votato? Ah, non lo so, ah, non lo sapevo, non so chi ha votato, ma manco l'avevamo letto bene. Cioè, queste sono state alcune.
Sì, vabbè, ma queste sono le pappole dei politici.
Esatto,
insomma, no?
Certo che
ma te pare che ne avevano letto.
Ma è chiaro, ma è chiaro, ma io sto dicendo per dire come poi se non ti mobiliti non riesci a mettere in crisi nessun organismo. Non è che questa partita si risolverà dentro la discussione con qualche tecnico del ministero, qualche politico, lì puoi andargli a dire le tue intenzioni, ma qui la questione è la resistenza comunitaria, le reti che si rimettono in campo sui territori, l'unità dei movimenti sindacati degli inquilini, la capacità di ricostruire questo meccanismo, che è un meccanismo che purtroppo non è scontato, è una cosa che va ricostruita e che dobbiamo ricostruirla proprio perché l'attacco è totale e questo decreto lo dimostra, e noi su questo qui stiamo lavorando. Quindi l'informazione in questo momento come primo punto, perché i media stanno omettendo colpevolmente di parlare di questo decreto, perché sanno che parlarne vuol dire, come dire, creare un allarme sociale e un'obbligazione molto alta. Però noi i risultati comunque diciamo che sono positivi di questi giorni, ma non solo al Tufello, io parlando con i compagni popolari di Asia, ho visto che in tutti i quartieri dove hanno organizzato delle assemblee, parliamo di centinaia di persone che partecipano e che sono pronte a scendere in piazza l'11 di dicembre. Quindi l'11 di dicembre è importante che ci sia, veramente che circondiamo quel ministero in tanti, quello è l'elemento importante, proprio che si senta che le periferie sono mosse per andare lì, e andare da Lupi a dirgli: noi questo decreto ne vogliamo il ritiro, e da oggi parte una campagna che sui territori blocca proprio fisicamente la possibilità che questa roba venga in qualsiasi modo applicata. E credo che il segnale di Milano, cioè quello di organizzare in ogni quartiere nello stesso giorno capolare alle fazioni, sia l'elemento decisivo, cioè far sentire tutti quanti dentro questo problema e non lasciare nessuno indietro, non farci separare da regolare, irregolare, illegale e legale. Qua di illegale c'è solo quello che stanno facendo loro, perché noi non lo legittimiamo come popolo, quindi io credo che noi dovremmo fare affari su questo tipo di tensione nelle prossime settimane.
Bene, no, Luca, io stavo ragionando, mica sei cascato un'altra volta?
No, sto qua,
No, perché io sto ragionando che nel frattempo, no, che c'è tutta questa problematica, se noi non la prendiamo in tempo, questi, si vede a Milano, no, hanno visto, hanno tentato di fare i sgomberi, hanno visto che la gente non ci voleva stare, sono scesi la gente normale, l'assegnatari, tutti quanti a difesa contro i sfratti, manifestazioni tutti i giorni, e ne rimangono sorpresi, però cercano di istigare, utilizzando a Milano la Lega, a Roma Casa Pound, di scatenare la guerra tra i poveri e non la guerra ai poveri, capito? Cercano di dividere, allora vanno presi subito le misure. Per esempio, quello che è successo a San Lorenzo, a via, a via San Lorenzo, quelle persone che hanno tirato i sassi, che hanno fatto i coatti contro i migranti, se fra poco si troveranno pure loro a Tor Sapienza, voglio dire, si troveranno pure loro a doversi difendere della casa, perché non è detto che quello spazio, che anche lì è un'altra zona di sviluppo commerciale, non viene presa all'asta dalla Romeo o da Caltagirone o da Pulcini, dalla speculazione immobiliare. Perciò oggi va scatenata prima di tutto per evitare una guerra tra i poveri, ma fare la guerra ai speculatori, ai potenti, i poveri contro i potenti, nel momento in cui siamo tutti poveri. E per esempio la giornata dell'11 non è che deve riguardare solamente a chi c'ha la casa popolare, deve riguardare a tutti i lavoratori, a tutti gli studenti, a tutta la cittadinanza che sta dentro questa fascia ormai di povertà diffusa. Io penso che sia questo. Poi la parola, adesso devo fare un collegamento, dopo ci proviamo, perché interrompiamo un attimo sto tema, perché forse riusciamo a mettersi in contatto con Napoli.
Ma sì, aggiungo due cose, intanto saluto Luca, sono Mattias.
Ciao Mattias, ciao.
No, aggiungo, ha perfettamente ragione Luca quando dice che la questione è politica, insomma qui di tecnico non c'è assolutamente niente, non è una questione vertenziale, e va affrontata appunto politicamente, uniti e in maniera seria e organizzata. Noi come Movimenti per il Diritto all'Abitare ci saremo l'11 sotto il Ministero delle Infrastrutture, ministero sotto cui peraltro siamo anche già stati varie volte in quanto un ministero chiave di tutte le logiche di privatizzazione e di saccheggio dei vari ambiti delle nostre vite, e quindi senza dubbio, insomma, stiamo pensando e decidendo a come partecipare, se venire semplicemente al sit-in, se aggiungerci anche qualcos'altro oltre alla partecipazione assolutamente certa e giustissima a questa mobilitazione proprio sotto al Ministero. E la questione è appunto profondamente politica, e direi, io volevo fare un focus un po' velocemente su Milano, perché in realtà appunto è un decreto, tutto il piano Casa di Lupi è scritto molto per Milano, in quanto Lupi comunque prima di diventare ministro era un piccolo boss locale, mi sentirei di definirlo, di Milano, piccolo grande boss, che rappresentava e rappresenta ancora gli interessi appunto degli speculatori milanesi. E non a caso appunto, se si leggono sia l'articolo 3 che l'articolo 5, sono molto tagliati su una situazione milanese in cui c'è questa particolarità delle case popolari vuote e chiuse con le lastre di ferro, cosa che a Roma non c'è, perché a Roma non ci sono proprio le case popolari, ma né piene né vuote, cioè quelle che ci sono piene e le vogliono vendere, e quelle che però vuote non ce ne stanno, mentre a Milano c'è questa ulteriore vergogna di 8.000 e più appartamenti che l'Aler, che è piena di debiti per la gestione dissennata privatistica che viene fatta di questi enti pubblici, che è stata fatta negli anni, si ritrova piena di debiti, e gli appartamenti un po' fatiscenti dove dovrebbe spendere dei soldi per rimetterli a posto li chiude, pensa bene di chiuderli, porte e finestre con le lastre di ferro e renderli inutilizzabili, e appunto per chiuderli così per evitare che vengano occupati, cosa che invece è successa molto, purtroppo è successa anche da parte del racket delle occupazioni, che lì a Milano opera proprio in un'ambiguità grossa, perché poi tutti i giornali e i politici vari mettono tutto nello stesso calderone, quindi chi occupa in un percorso di lotta e chi invece dà qualche migliaio di euro a un altro tipo di speculatore, che però è altrettanto dannoso di quelli grossi, per farsi aprire la porta, e appunto però hanno gioco facile la Lega Nord, ma anche appunto i giornali e le TV, a mettere tutto nello stesso calderone, a invocare la repressione contro il racket fatto dai compagni, ce la buttano proprio in caciara così. E però ovviamente per come l'hanno scritta, perché oltre ad essere stronzi sono pure poco capaci in alcuni casi, per come l'hanno scritta in effetti riguarda tutte le case popolari d'Italia la questione della vendita e dell'articolo 3, quindi stando alla lettera della legge è vero, qui tutto, ogni singola casa popolare potrebbe essere venduta al miglior offerente, ai fondi bancari soprattutto, ai grandi immobiliari, che poi ti ci mettono in affitto e vedete se ce l'hai 800.000 euro da dargli per non essere poi cacciato di casa. Quindi appunto la questione è assolutamente politica, la risposta da dare è quella, è la rivolta, perché parliamoci chiaro, insomma a Milano già l'hanno visto, perché appunto il decreto è tagliato su Milano, hanno iniziato da là a fare gli sgomberi per adesso dei senza titolo, ma poi la cosa continuerà. Milano è, insomma, nel momento in cui è arrivato questo attacco si è ribellata in modo forte, è quello il segnale, il modello e il suggerimento da seguire. Lavorare nei quartieri come si sta facendo qui a Roma, come Asia sta facendo in tanti quartieri, come i movimenti laddove sono più forti hanno delle occupazioni, come a Prima Valle in quella zona ci sono state già mobilitazioni contro la vendita delle case popolari, ci sono state le assemblee di Asia che appunto anche a Tor Sapienza a Via Morandi, quello secondo me è un'indicazione importante, c'era anche tanta gente, ho visto delle foto.
Sì, era, infatti quello lì è il modo anche per combattere questa ondata di razzismo, cioè portare sui territori i temi veri, portare la gente in piazza per i temi veri e non per le cazzate che si inventano su, cioè spinte a mezzo stampa. Io penso che sia questo anche il modo in cui affrontare questa fase.
Sì, assolutamente. Diciamo che poi io una battuta rapida proprio su Tor Sapienza, probabilmente è questo il modo con cui i movimenti e i compagni possono scongiurare certe derive, e non è tanto quello di andare lì a dare insegnamenti o a fare i maestrini o i preti della situazione, a spiegare quanto è brutto essere razzisti a gente che però di disagi ne vive tantissimi, quanto piuttosto organizzarsi insieme per combattere direttamente quei disagi e chi li crea, quindi riportare tutto il riversare tutto il problema contro i veri responsabili, piuttosto che fare una battaglia culturalista tra virgolette. Questa secondo me è un po' la chiave per risolvere tanti dei problemi delle nostre periferie, e soprattutto farli pagare tutti e farli ingoiare tutti a chi l'ha creato questi problemi.
Va bene, senti, io metto un attimino un stacco musicale.
Quelli
regalavano. Ho visto un re.
Se la discute?
Ho visto un re.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
È povero anche il cavallo.
Sì, beh, sì, beh,
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re.
È povero anche il cavallo.
Sì, beh, sì, beh,
Ho visto un vescovo.
La discusa?
Ho visto un vescovo.
Sì,
anche lui, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero Be, scopo.
E povero anche il sacristano.
Sì, Be, Be, sì, Be.
Che gli ha portato via una pazzia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero Be, scopo.
E povero anche il sacrista.
Sì, Be, Be, sì, Be,
ho visto un ricco.
Sai, scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì,
Be, sì.
Dai, dai, chiudo, sì. Dai, dai, chiudo, sì.
Somehow my love, you've been misled. Despite the things that other men say, but I love the way you carry yourself. I even love the way you wear your hair. Ain't that love in you? Ain't that love in you for more than one? Don't you know I love you from the depth of my heart? I love you, darling, and I love you, 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 I love you.
Vabbè, ritorniamo. Noi avevamo cercato di mettere lo streaming dell'assemblea di Napoli, però vedo che c'è musica. Riproviamo dopo, vediamo un po' di tenerlo d'occhio quando comincia l'intervento e magari mandiamo l'introduzione di questa assemblea per vedere, perché poi quello che succede a Napoli si dovrebbe collegare, secondo le teorie mie, perché lo dico, poi insomma cercate di allargare pure il ragionamento non solo su termine tecnico della battaglia legittima, reale, della casa come situazione, perché io ho questa preoccupazione. Noi siamo degli astensionisti cronici, e da sempre che noi diamo indicazione che col voto non si cambia un cazzo, che bisogna lottare, abbiamo vinto le elezioni. Siamo la maggioranza, stravinto le elezioni. Dopo anni finalmente possiamo dire qui chi ha vinto e chi ha teorizzato che votare non serve un cazzo. Però Renzi non gliene frega niente, ha detto vabbè, roba di niente, tanto io ho beccato il governo le regioni dove ho vinto. Questo 63% glielo dovremmo lasciare, lo dico così, a Salvini, ai populismi De Grillo, che poi sta a fare sta fine che ha fatto. Io l'avevo preannunciato il giorno dopo le elezioni che sarebbero diventati tutti scilipoti, che la questione era facile, insomma non era una grande previsione di ragionamento, non mi ha mai convinto, continua a non convincermi. Noi avevamo parlato con uno dei cinque
del direttorio,
l'avevamo capito, voleva venire in radio, ho detto guarda, al massimo se telefoni la parlano tutti, poi parla pure tu, ma in radio non ci vieni. E insomma, voglio dire, questo 63% lo lasciamo? Come lo aggreghiamo? Io penso che questo 63% che ha votato, che non ha votato, è incazzato, ma non è incazzato solamente su quella parte di disgraziati senza casa, senza lavoro, senza niente. Quella parte che se ci arriva Salvini e gli dice che quelli danno i soldi ai migranti, non è vero un cazzo, sa, e piano loro i soldi, sono loro che stanno prendendo il denaro dei migranti per, con la scusa, attraverso i comuni, e gestiscono, no? Perciò noi dobbiamo pure ragionare su questo termine qua, perché il rischio è veramente che se dovremmo trovare i Tor Sapienza in ogni città, capito? Cioè noi a Tor Sapienza lo dobbiamo pure confessare, ci abbiamo avuto un po' di timore a intervenire rapidamente, anche se avevamo tutti i requisiti per poter dire che cazzo sta succedendo qua, però un minimo di sbando ci siamo tornati successivamente, si sta cercando di ricostruire quel tessuto sociale che si è sempre fatto, sono state fatte delle assemblee pure molto partecipate, anzi te devo dire di più, perché c'è stato un barista che ha offerto il caffè a tutti quelli che erano partecipavano all'assemblea, potevano andare al bar perché ci offriva il caffè, perché voglio dire, no, non era quella virulenza che i giornali hanno raccontato, la gente ci ha visto con attenzione e con credibilità, perché noi su queste cose ci stiamo tutti i giorni, perciò dobbiamo partire da queste cose. Sta questione della casa è diventata centrale, è stata sempre centrale, oggi è oltre l'emergenza, perché è un'emergenza che non è più di quello che è senza casa e non sa dove andare a dormire, è di chi la casa ce l'ha e non sa più come pagarla e rischia di trovarsi dentro questa situazione qua. L'emergenza è questa. L'emergenza è che ormai hanno creato una condizione di lavoro attraverso il Job Act che, se te va bene, lavora a 600-700 euro al mese, se no gratis. I giovani hanno questa prospettiva: vai all'università, studi, te pigli una laurea, pure due, diventi un grande professionista a livello culturale proprio, capito? Però alla fine finiscono di lavare i piatti o di servire in pizzeria. Beh, io penso che noi queste cose dovremmo trovare, ecco perché era importante che Napoli capimo cosa si fa. Noi dovremmo dare una risposta, ma non lo so, l'11 come è nata, ma dovrebbe, c'è il tempo tecnico per farla diventare unitaria, perché io non mi rivolgo manco più ai gruppi, perché la somma che deve essere non è ci unifichiamo il gruppo di qua, il gruppo dell'là, il collettivo, la situazione è la massa, il 63%. Mettiamoci da parte, perché se noi continuiamo a ragionare per gruppi non ci mettiamo mai d'accordo. Mettiamoci d'accordo sul bisogno, la casa, il lavoro, il reddito, questo ci deve unificare, al di là di quale arietta siamo, perché la sinistra semi-istituzionale non funziona, si è visto a ste elezioni, non pervenuta, una parte si è alleata col PD sia in Calabria che in Emilia, là non c'è da più credibilità a nessuno, ma tutto il movimento che è grosso si mette in moto, e quando si mette in moto lo fa vedere. Il 14 è stata una grande giornata, però poi va data continuità a quelle risposte. Io dico queste cose, riflettiamo, e la parola a voi.
Eh sì, riflettiamo sicuramente, appunto gli spunti sono tanti. Io sono d'accordo con Ettore quando dice che quel 63% è nostro, nel senso che, cioè, vado più per sottrazione, nel senso che sono convinto che ormai a votare ci vada e ci andrà sempre di più solo chi c'ha ancora qualcosa da guadagnare o chi comunque non sta male in questo paese, chi è legato bene o male a qualche interesse o comunque appunto c'ha un ruolo nella società, appunto la minoranza delle persone, non è una minoranza tipo l'1% o il 99%, che secondo me era una grossa cazzata anche a livello teorico che dicevamo noi, comunque come movimenti sono un po' di più dell'1%, ma insomma sono una minoranza, e se voteranno e se la suoneranno e se la canteranno tra di loro in questo gioco elettorale in cui noi appunto secondo me dobbiamo anche sempre più chiaramente dire non solo di essere strani ma di essere contrari e anche evitare poi però di ricascarci, perché insomma poi spesso
ti interrompo perché cominciare
è ovvio che la discussione anche dai laboratori deve essere quanto più politica e meno narrativa possibile. Dobbiamo provare, diciamo, a ridare la straordinaria capacità che ha avuto il 14 di novembre di quest'anno di costruire un percorso politico articolato e di rappresentare un blocco sociale in questo paese. Io ringrazio tutti per la partecipazione. Questa assemblea già si vede è un'assemblea, diciamo, composita, che viene da un successo che è stata sicuramente la costruzione del 14 novembre su tutti i territori del paese, in cui nonostante ci fossero, diciamo, molte difficoltà rispetto alla costruzione di una data autonoma nel paese, in cui i sindacati di base i movimenti autonomi hanno sviluppato un percorso in totale indipendenza e autonomia, sono riusciti a costruire qualcosa di importante in questo paese, oscurando anche quella che è una piazza importante come quella della FIOM di Milano, ma facendo parlare il 14 di sciopero sociale, di tematiche che sono care a tutte. Io intervengo come laboratorio napoletano, è ovvio che proviamo a non dare una, diciamo, narrazione di quello che abbiamo fatto, perché sappiamo tutti quanto è stata importante la giornata del 14. Invitiamo tutti diciamo a segnarsi e soprattutto a stare nei 5 minuti, perché questa assemblea deve essere partecipata, deve discutere, deve anche decidere e provare a darsi una, diciamo, una temporalità di medio periodo. Noi, ripeto, siamo riusciti insieme a costruire nel paese un elemento di novità. Abbiamo detto a Roma l'ultima volta che questa non doveva essere l'assemblea dell'esaltazione del percorso, ma un'assemblea in cui si facevano i bilanci su come era andato il 14 novembre. Bene, noi partiamo da un punto sicuramente un segmento. Abbiamo discusso in quest'ultima settimana attorno a quello che ci lasciava il 14 novembre sui territori, a quella che è stata una modalità che abbiamo tenuto al centro in questi ultimi 2 mesi, di rapporti tra sindacati e sindacati di base, soggetti di base dell'auto-organizzazione sociale, che hanno permesso sui territori la proliferazione di iniziative, cioè per lo sociale. E sono riuscite comprensibili sui territori. Bene, noi abbiamo fatto un piccolo passaggio, oggi abbiamo di fronte una vertiginosa act, e credo che sia chiaro che il governo Renzi dà un segnale anche a questo spazio di discussione, accelerando la data la discussione al Senato. Tra il l'azione del Ministero del Lavoro fatta da i compagni romani e la totale assenza nel media mainstream di quell'azione sia un chiaro segnale di come il governo sta provando a rispondere a questo spazio di discussione. Noi come laboratorio napoletano ci siamo molto interrogati in queste settimane su che cosa in qualche modo questa esperienza ci ha lasciato e come continuare un percorso sui territori. Ebbene, sicuramente crediamo che sia oggi siamo più convinti di avere come posso dire le gambe solide del percorso messo in campo. In questa città dal 2 ottobre siamo scesi praticamente in piazza tutte le settimane con significativi numeri in ogni manifestazione, in ogni corteo, ma non solo rispetto alla quantità, anche alla qualità. Un percorso in divenire. Quindi crediamo che dobbiamo anche accettare la sfida della controparte. È vero che questo percorso si è detto di costruire un ragionamento di medio e lungo periodo, però è anche vero che dobbiamo rispondere a quelle che sono le accelerazioni che vengono dal governo Renzi. Quindi siamo convinti, eravamo convinti che se il dibattito si fosse tenuto l'8 e il 9 dicembre all'interno delle aule del Senato, la partecipazione nazionale a Roma con una diciamo anche visivamente con la costruzione di una un momento che circondasse il Parlamento e quindi ponesse la contraddizione del fatto che un pezzo di questo paese è tenuto completamente fuori dal dibattito mainstream che vuole da un lato il governo Renzi, dall'altro diciamo CGIL e UIL che convocano lo sciopero del 12, e non tiene conto invece di tutto il pezzo che in questi ultimi mesi sta ponendo delle questioni sul piano nazionale. Quindi siamo ancora più convinti che bisogna rispondere all'accelerazione, quindi provare in tanti, anche tra il 3 e il 4 di dicembre, per provare a dare un segnale di continuità rispetto a quello che siamo riusciti a costruire il 14, e anche gettare le basi per un percorso che non si esaurisca quest'anno all'interno, diciamo, del classico scadenzismo autunnale. È ovvio, c'è anche la data del 12 che ci interroga. Su questo noi a Napoli abbiamo tenuto una discussione aperta, non abbiamo ancora esaurito la discussione attorno a quella data, che è problematica. Basta, diciamo, guardare i soggetti che indicano lo sciopero, CGIL, UIL e UGL. Sfido chiunque a avere voglia di stare in quel corteo. Però è evidente che anche attorno a quello ci dobbiamo interrogare, cioè dobbiamo capire come lo spazio dello sciopero sociale non lascia treno da nessuna parte. Questo penso sia che proviamo a fare tutti quanti insieme oggi. Quindi invitiamo davvero, ma anche a provare a immaginare un percorso di medio e lungo periodo che guardi a un'altra convocazione, come abbiamo fatto a Roma, di questo meeting, casomai per la fine di gennaio, in una forma più strutturale, in cui far vivere anche diciamo dei workshop, in cui provare ad affrontare non solo le date ma anche le prospettive di medio periodo, come può essere la data dell'Expo di Milano, su cui siamo convinti dobbiamo costruire qualcosa che abbia la vocazione. E non voglio essere, diciamo, non voglio esagerare, ma deve avere la vocazione che hanno avuto le lotte che sono venute dal Brasile l'anno scorso rispetto alla costruzione dei mondiali. Noi dobbiamo costruire attorno al tema del lavoro, della precarietà e del reddito, del salario minimo, una capacità di mobilitazione che sappia porre la sfida a quell'altezza là. E credo che questo spazio abbia dimostrato ampiamente il 14 novembre di avere tutte le caratteristiche per farlo. Quindi penso che
sfumiamo, perché poi insomma l'intervento eventualmente sentiremo, staremo all'ascolto di questa in streaming per vedere se c'è qualche intervento più diretto, perché mi sembra ancora una narrativa molto preambolare, ci dà poche indicazioni anche alla nostra discussione.
Ma sicuramente, diciamo, anche sulla base di quello che diceva l'intervento introduttivo lì a Napoli, essendo presenti parecchie realtà, poi si interverrà secondo me più nel merito di alcune questioni, ma poi che sono le questioni che stavamo ponendo anche qui, no? Sì, dimmi Ettore.
Mentre tu fai questo intervento, cerchi di fare, io tento di trovare la possibilità di mettersi in contatto con Kobame per capire come vanno le cose, faremo una corrispondenza su questo.
Sì, oggi certo ci siamo presi, diciamo, la responsabilità di trattare molti argomenti, però questo è lo stato delle cose, cioè un intreccio formidabile di questioni internazionali con le questioni interne, cioè un intreccio formidabile delle lotte che si stanno sviluppando e della necessità, che veniva ribadita anche negli interventi di Mattias e di Luca e di Ettore, di porre al centro una questione politica, cioè di fronte a un attacco formidabile da parte della speculazione finanziaria, della speculazione immobiliare spalleggiata, questo bisogna che abbiamo chiaro, questa questione spalleggiata da forze istituzionali e nello stesso tempo alimentate dalla gran cassa delle forze mediatiche, dell'organizzazione, diciamo, mediatica del consenso, ci troviamo di fronte ad un nemico formidabile, per il quale giustamente stiamo mettendo in campo, le compagne e i compagni stanno mettendo in campo una serie di lotte anche molto molto forti, però si pone una necessità politica che queste lotte abbiano una valenza, un risalto di tipo nazionale, si coagulino intorno a determinati temi, perché questi temi sono temi che, appunto, essendo un attacco politico diretto di questo tipo, la risposta deve essere di carattere politico in maniera unitaria, in maniera più generalizzata.
Mi pare che ci devi sospendere perché siamo in collegamento con Kobame. I compagni che stanno là, gli internazionali che vanno sul fronte, sul confine turco, a osservare le manovre che stanno là. Ieri è stata una giornata molto pesante. cioè, oltre a bombardamenti aerei, mortai, c'è stato pure il tentativo di far sgomberare gli internazionali da parte dell'esercito turco, che magari non gli piacciono gli osservatori. Adesso siamo in collegamento con uno dei compagni che sta sul posto, ci facciamo raccontare com'è in questo momento, cosa si fa e cosa è stato ieri. Ci hai ascoltato? Pronto?
Sì, vi sento, vi ho ascoltato. E allora, su quello che dicevi te, su, diciamo, magari un breve racconto, resoconto di quello che è successo ieri. Allora, quello che c'è da dire, l'impressione che abbiamo avuto anche parlando con i compagni e le compagne qui, che la giornata di ieri è stata una delle giornate un po' più intense, diciamo, delle ultime settimane, o comunque della seconda fase della guerra in atto a Kobane, perché loro, diciamo, cercano di distinguere fra due fasi. La prima fase è quella dell'avanzata dell'ISIS, la seconda è invece quella della ripresa della città di Kobane, comunque parziale. Questo lo do come dato, magari per intenderci bene. Diciamo, l'ISIS controlla ancora circa il 20-30% della città, nella parte soprattutto a est di Kobane, mentre le forze, comunque le unità di difesa del popolo, le YPG controllano la parte centrale e la parte a ovest. Bene, allora, quello che è successo, partiamo non da ieri, ma dalla notte fra l'altro ieri e ieri. Noi abbiamo visto in diretta, proprio nel momento in cui tornavamo al villaggio di Meser, che è a circa 2 chilometri dal confine, i bombardamenti della coalizione guidata dagli Stati Uniti, e con esplosioni fortissime hanno illuminato quasi a giorno quei bombardamenti. Nella notte poi sono proseguiti un po' gli scontri, mentre poi, quando ci siamo risvegliati la mattina, c'era una colonna di fumo gigantesca che si alzava dalla città di Kobane. Parlando un po', siamo riusciti a risalire, a riscoprire quello che era avvenuto. Già un po' ne abbiamo descritto ieri nelle varie corrispondenze. È passato un camion dal valico di frontiera, quindi un posto ufficiale gestito chiaramente dall'esercito turco, un camion che è stato spacciato come camion di aiuti umanitari e soprattutto di derrate alimentari, ma che al suo interno c'aveva chili e chili di esplosivo. Bene, questo camion, quando è stato lasciato passare in totale tranquillità dall'esercito turco, è arrivato a un checkpoint che è gestito dai compagni all'entrata della città di Kobane, e lì è esploso e ha fatto circa 8 morti e 25 feriti. Questi sono i dati che abbiamo raccolto fino a ieri. Morti e feriti, la maggior parte, stragrande maggioranza, sono civili, e in minor parte ci sono dei compagni feriti che sono stati portati qui all'ospedale di Suruc, la cittadina vicina al quale noi siamo e dove ci troviamo attualmente in questo preciso momento, mentre i feriti più gravi sono stati portati in ospedali più attrezzati e più lontani. Poi i combattimenti sono proseguiti dopo l'esplosione di questo camion bomba, e dobbiamo dire che comunque l'andamento dei bombardamenti è stato più favorevole, diciamo, alle forze dell'ISIS, per cui noi vedevamo proprio dal villaggio dove eravamo colonne di fumo che si alzavano costantemente dalla parte controllata dai compagni e le compagne. E nel pomeriggio, quello che diceva Ettore, si era diffusa, non tanto diffusa una voce, più che altro si cercava di interpretare quelle che erano le intenzioni del governo turco, che già da settimane ha dichiarato di voler creare una zona cuscinetto nei villaggi immediatamente vicini al confine, e anche la disposizione di decine di carri armati vicino al nostro villaggio ci hanno fatto pensare a un tentativo imminente, tentativo dell'esercito di prendere controllo del villaggio. Dicevamo anche ieri che si erano già radunate 1000 persone per impedirlo, fondamentalmente c'erano 1000 persone pronte a tutto, a difendere il villaggio di Meser. L'esercito non si è mosso di un millimetro, però quello che si è verificato, che continua a verificarsi, è che comunque ci sono checkpoint stabili dell'esercito turco nelle strade che dal Suruc portano al villaggio di Meser e ad altri villaggi più vicini ancora al confine. Ieri in serata poi, noi mentre andavamo via da Suruc per tornare al villaggio, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi posti di blocco invece di compagni e compagne, soprattutto molti giovanissimi qui nella città di Suruc, che fondamentalmente aspettavano la polizia. Questa mattina ci siamo svegliati, abbiamo appreso che in tantissime città curde, quasi in tutte le città curde, si sono verificati scontri fra compagni e compagne, fra la popolazione curda e la polizia turca. Fortunatamente non ci sono morti, feriti, neanche arrestati, per cui possiamo dire da questo punto di vista la nottata è andata abbastanza bene. È stato un primo momento di risposta al comportamento dell'esercito turco. Perché questo, perché risposta? Perché oltre a far passare il camion bomba, quello che abbiamo visto ieri, visto non noi direttamente della delegazione che siamo qui, ma compagni che andavano e venivano dal confine, è che le milizie dell'ISIS bombardavano la parte di Kobane controllata dai compagni dal territorio turco, quindi subito fuori a quel valico di frontiera da dove hanno fatto passare il camion bomba bombardavano, e per cui la popolazione curda si è sentita assolutamente in dovere di dare una risposta forte all'esercito turco. Per oggi, tra l'altro, è stata convocata una manifestazione che sarà ore 2:30 qui in Turchia, quindi 1:30 in Italia, manifestazione proprio nel villaggio di Meser. Non sappiamo come andrà. Noi poco prima di venire via da Meser, per venire a fare un po' di comunicazione, perché lì non abbiamo internet qui da Suruç, abbiamo visto che già iniziava a radunarsi tantissima gente, probabilmente sarà una manifestazione partecipata da migliaia di persone. Non è una manifestazione a carattere nazionale ma provinciale, quindi verranno dalle città qui vicine, da Suruç, Gaziantep, Urfa, che sono le maggiori città qui vicine al confine. Questa mattina noi tra l'altro abbiamo fatto un giro, e riuscendo anche a superare i vari posti di blocco della polizia e dell'esercito turchi, siamo arrivati da due parti distinte vicino al confine, dalla parte ovest, che quindi riuscivamo a vedere le zone controllate dalle YPG. Abbiamo visto anche proprio una collinetta con un piccolo accampamento che batteva bandiera delle YPG, e abbiamo visto l'esercito turco disposto tutto intorno al confine. Abbiamo visto le centinaia, probabilmente possiamo dire, di automezzi lasciati lì dalle persone in fuga da Kobane. Questo abbiamo un po' provato a spiegarlo, forse era già anche stato spiegato nelle settimane scorse. Quando è iniziato l'attacco dell'ISIS a Kobane, la gente si è riversata sul confine turco per cercare di entrare nel territorio turco e mettersi in salvo. Quello che ha fatto l'esercito è stato impedire l'accesso con il proprio automezzo, per cui tantissima gente, anzi tutte le persone che sono volute passare, poi hanno dovuto lasciare la propria macchina. Questo era quello che vedevamo dalla parte ovest. Poi siamo andati invece dalla parte est, quindi dalla parte controllata dallo Stato Islamico, e lì devo dire che abbiamo visto proprio con i nostri occhi i miliziani dell'ISIS col binocolo, perché eravamo a 1 chilometro esatto di distanza dal villaggio che controllano loro subito fuori Kobane. Abbiamo visto un cecchino appostato sul muro, tre persone che parlottavano fuori una casa, una moto che si dirigeva verso alcune macchine. Ci hanno spiegato gli abitanti del villaggio in cui stavamo, che se non vado errato, non vorrei pronunciarlo male, si chiama Zahwan, ci hanno spiegato che loro, quelli dell'ISIS, vanno ogni giorno a rubare ogni tipo di componente che gli possa essere utile dalle macchine che sono state lasciate lì dai profughi di Kobane. E in vari momenti si sono avvicinati addirittura a questo villaggio. Questo villaggio praticamente è circondato da una recinzione di filo spinato costruita dai turchi, ma quello non è il confine è 500 metri più avanti, ed è di fatto è un muretto. Quindi varie volte i miliziani dell'ISIS si sono avvicinati a questo villaggio, quindi di fatto entrando in territorio turco, per appunto rovistare nelle auto, nei camion, cercare di prendersi qualsiasi cosa. Gli abitanti del villaggio hanno detto ai militari turchi: ma perché non fate niente, perché non sparate, perché non li respingete? I turchi hanno detto: non abbiamo l'ordine di sparare perché non è il nostro territorio. Quindi quello che sto dicendo è che pare che l'esercito turco non abbia l'ordine di sparare nel proprio territorio, perché appunto l'ho spiegato, quello è territorio turco, mentre appunto quello che gli facevano notare, quello che gli facevano notare gli abitanti del villaggio è che invece quando i compagni e le compagne provano a passare per andare a combattere a Kobane in gruppi magari di 10 o 15 persone, l'esercito turco apre tranquillamente il fuoco.
Sì, a proposito di questi attacchi dalla Turchia, intanto ringrazio te e tutti e tutte le altre per il lavoro prezioso che avete fatto, state facendo in questi giorni, molto preciso, insomma molto utile. E a proposito degli attacchi di ISIS dal territorio turco, io ho letto ieri sera su internet un comunicato ufficiale delle milizie, dei compagni, dei YPG, che appunto raccontavano questi attacchi di ieri dal territorio turco con i mortai su Kobane, e sostenevano anche che c'erano stati scontri tra loro e l'ISIS in territorio turco, perché appunto loro, per tentare di arginare questi attacchi, gli sono andati sotto da quella parte, e proprio appunto la presa di posizione delle YPG era di mettere alle strette il governo turco, dicendo: guardate che qua sul vostro territorio stiamo combattendo noi contro l'ISIS, voi fondamentalmente che dovete fare? Buttate la maschera, perché insomma si starebbe combattendo sul vostro territorio, che non è esattamente una cosa normale dal punto di vista dello Stato e dei suoi confini. Quindi insomma c'era proprio questa presa di parola molto diretta da parte dei compagni.
Sì, su questo posso aggiungere. Allora, noi purtroppo lì non ci possiamo avvicinare, appunto perché ripeto che siamo praticamente circondati dall'esercito turco e non ci fanno minimamente avvicinare lì al punto di cui stavi parlando te. Lì c'è, per farvi capire un attimo lo scenario, c'è un magazzino alimentare che sono dei silos, noi abbiamo anche provato a riprendere e qualche cosa siamo riusciti a caricare nei video. E lì si sta preso controllo di quel posto e pare anche del checkpoint che prima era gestito dai compagni, dove è stato fatto esplodere il camion bomba. E lì e ieri, dove si sono prodotti i combattimenti proprio ravvicinati con armi leggere, con Kalashnikov e mitra, perché i compagni delle YPG provavano a riprendere quel posto che aveva preso l'ISIS. Poi tra l'altro noi abbiamo anche letto, abbiamo visto le varie dichiarazioni che sono arrivate. Il capo di stato maggiore dell'esercito turco e, se non vado errato, anche il ministro degli interni ha detto che non è assolutamente vero, e quindi ha smentito la notizia che si sarebbero prodotti scontri nel territorio turco. Invece il governatore della provincia di Urfa, cioè della provincia in cui noi siamo, che non è un governatore come di una regione come in Italia che viene eletto dalla popolazione, ma è designato dal governo, quindi è stato designato dal partito di Erdogan, questo governatore ha detto che sì, si sono verificati scontri in territorio turco. Noi l'impressione che ieri avevamo, anche col dispiegamento di forze, è che la Turchia stia lasciando fare, ma questo in realtà già si vede da due mesi a questa parte, anche perché gli Stati Uniti, per quanto subdoli possano essere, più volte hanno intimato alla Turchia o di utilizzare le basi o di entrare addirittura in guerra. La Turchia non vuole, molto banalmente, perché tra le due, fra lo Stato Islamico e i compagni e le compagne curde, preferisce che vinca lo Stato Islamico prima di tutto. Tutto il più prova magari a appunto farli, fra virgolette, dall'ottica, guardando dalla prospettiva turca, farli scannare fra di loro e poi cercare di ottenere un po' di più, creando appunto una zona cuscinetto. Di fatto la Turchia non vuole intervenire perché sa già che le forze dell'ISIS in questo momento sono soverchianti rispetto ai curdi. Quello che la Turchia sta facendo di fatto è questo: permette l'entrata, l'accesso a decine di camion pieni di decine e decine di nuove reclute dell'ISIS, e non permette invece l'accesso di compagni e compagne della città di Kobane. Gli abitanti del villaggio in cui siamo stati oggi ce l'hanno detto: proprio ieri è passato un camion, chiaramente c'erano i militari accanto, non gli hanno detto assolutamente niente, loro hanno potuto vedere con i binocoli che quel camion scaricava almeno una cinquantina di nuovi miliziani dell'ISIS, mentre i compagni e le compagne, se vogliono raggiungere Kobane, lo devono fare nel pericolo più totale di notte, e col rischio che addirittura si trovino l'ISIS che li attacca praticamente al loro arrivo nel territorio siriano. Questa è la realtà dei fatti. Ieri già parlavamo, dicevamo che forse non è corretto parlare di connivenza fra il governo di Erdogan e lo Stato Islamico, forse addirittura è anche probabile che si possa parlare di alleanza quasi, perché questo noi stiamo vedendo con i nostri occhi. In questo momento mi sta passando l'ennesimo mezzo cingolato davanti, cioè non sono i blindati che abbiamo in Italia, quelli che ha la polizia qui in dotazione, sono cingolati con mitragliatrici di tutto punto. Più giù vicino al villaggio dove fra poco ritorneremo per la manifestazione ci sono già schierati cingolati proprio dell'esercito, per cui la situazione è questa. Cioè, purtroppo poi noi parlando anche con, sia con i vari abitanti del villaggio che con i profughi nei vari campi, che anche con i compagni qua, più voci, alcuni ti dicono perché l'Europa non interviene, noi abbiamo il diritto di vivere, lo Stato islamico perché ci sta attaccando, non abbiamo fatto niente. E i compagni dicono che chiaramente serve, i compagni direttamente a noi chiedono una mano, quello che ci stanno chiedendo a noi come delegazione è quello di comunicare e di far arrivare a quante più persone possibile quello che sta succedendo qui. Chiaramente però si chiede anche una mano un po' più concreta, perché qui sia dal punto di vista dell'emergenza umanitaria mancano i fondi, c'è bisogno di medicine, c'è bisogno di cibo, c'è bisogno di coperte, c'è bisogno di tende, c'è bisogno addirittura di gente che venga a dare una mano, perché comunque qui gli internazionali siamo noi e tre o quattro altre persone che abbiamo visto, cioè non c'è nessuno che viene a dare una mano. Se il villaggio di Meser cade nelle mani dell'esercito turco è un problema in più, perché i compagni non avrebbero più, cioè si restringerebbe proprio il campo, la possibilità di azione dei compagni per entrare a sostenere Kobane. Questo è il problema, molto, e ancor di più perché il villaggio di Meser è posto a est rispetto a Kobane, quindi nella zona in cui quelli dell'ISIS fanno arrivare le nuove reclute. Per cui se l'esercito turco attacca il villaggio di Meser, lo sgombera di fatto, quello non è altro che un ulteriore favore alle forze dell'ISIS.
Bene, Francesco, facci tenere sempre aggiornati, eventuali altre corrispondenze verranno fatte successivamente, ma in ogni caso, utilizzando i mezzi che abbiamo noi a disposizione, fateci sempre sapere affinché da qui noi cosa possiamo fare. Certo, c'ha ragione, ma come ci mobilitiamo a organizzare anche soccorsi lì? Sarebbe un po' complicato. Noi possiamo avere la volontà, la voglia di lanciare appelli, però poi ci vogliono delle strutture organizzate per poter operare lì. L'importanza è che anche questo modo di essere osservatori, so che ci sono altri osservatori in altri villaggi, ieri è ritornata un'altra delegazione che stava in un altro villaggio da quelle parti, so che c'è una staffetta, qualcuno viene, qualcuno riparte, almeno abbiamo delle informazioni, poi su questa cosa tocca vedere quanto si ricomincia.
No, esatto, io quello che volevo dire è questo, cioè noi non è chiaramente che possiamo dare una mano materiale nello svolgimento dei combattimenti, ovviamente non è questo, però questa dinamica di gruppi che si alternano e che vengono qui a dare una mano, credetemi, è fondamentale, è importantissima, perché anche solo l'aiuto che possono dare 5-10 persone qui, anche solo stando una settimana, 10 giorni ogni gruppo, è veramente significativa l'aiuto che si può dare. Poi chiaramente ogni gruppo quanto può raccogliere di aiuti può anche portarli qui, e questi sono sempre ben accetti. Poi chiaramente sul piano un po' più pratico, forse in Italia e non solo in Italia, dovremmo iniziare a domandarci su eventuali pressioni diplomatiche da fare allo Stato turco, perché comunque noi oggi abbiamo saputo che il Guardian, il giornale mezzo di comunicazione di massa in Inghilterra, ne parla, non abbiamo notizia che giornali
in Italia non se ne parla, in Italia parlano di l'altro Francesco,
esatto.
No, Francesco, tu che sei più importante di quell'altro Francesco che lanciano colombe di pace, abbracci con Erdogan e via dicendo.
Erdogan però ha detto
no, parlare di pace, fare i simboli di pace. Io, dato che sei trovato da quelle parti, se qualcuno io può far sapere, se spostasse e venisse verso Kobane, no? Può darsi,
sì,
pure.
Erdogan ha detto un'altra cosa, noi abbiamo avuto l'impressione che la visita del Papa in Turchia non è che sia andata proprio alla grande per il Papa, e soprattutto Erdogan ha dichiarato a una conferenza di paesi islamici che l'Occidente è nemico dell'Islam, per cui non ci sembra neanche più tanto chiaro questa laicità dello Stato turco con un presidente come Erdogan, cioè ci sembra proprio che anche la Turchia stessa si stia radicalizzando per mano del presidente. Per cui cioè, in Italia se ne deve parlare di questo e si deve agire in quanto solidari, in quanto persone che comunque hanno a cuore la resistenza di un popolo che dura già da 40 anni e che in questo momento sta attraversando fasi durissime. Qui in Turchia, nel Kurdistan turco, i compagni non possono alzare più di tanto livello, perché se i turchi attaccano come hanno già fatto negli anni 90, cadrà Kobane e non resisterà assolutamente niente. Per cui siamo noi un po' da fuori anche che dobbiamo dare una mano.
Va bene, Francesco. Allora, come diceva Ettore, tieni sempre in contatto con la radio. Io ho sentito che pure ieri hai fatto delle corrispondenze. Il tuo lavoro è preziosissimo, così come quello delle altre compagne e compagni che sono lì con te. Senti, adesso non so, c'è una telefonata, Ettore?
Non lo so. Bene, ciao Francesco, facci sapere le
notizie. Ciao,
un abbraccio.
Ciao. Saluta tutti.
Ciao, buona giornata. Sì.
Bene, allora torniamo in diretta. Io però a questa lotta, che è veramente una lotta che mi ricorda questo pezzo musicale, insomma.
Pronto?
Pronto?
Pronto, Ettore, ciao,
sì.
Ciao a tutti e a tutti. Ho sentito.
È con altro residuo del un reduce del Cobane. Vai.
Un residuo.
Residuo.
Niente, rispetto
un reduce, volevo dire.
Sì, non aggiungo nulla rispetto, insomma, così alla chiarezza che Francesco ha fatto sulla situazione lì. Semplicemente invece sul nostro ruolo qui. Non dobbiamo, insomma, pensare che non abbiamo possibilità di poter in qualche modo dare una mano a chi lì sta resistendo, non solo per la propria terra, la propria libertà, ma proprio per tutta l'umanità in qualche modo. Questo ce l'hanno consapevole loro come concetto e lo dobbiamo assumere noi qui come organizzazioni sul nostro territorio. E rispetto agli aiuti umanitari, è vero che si parla lì di 30.000 persone soltanto nella zona di Suruc e migliaia e migliaia di persone in tutto, insomma, il confine lungo la Siria, però loro si stanno autogestendo questi campi, lo stanno facendo in completa autonomia contro l'embargo del governo turco, che non fa passare non solo, diciamo, gli aiuti umanitari, quelli che di solito si mettono in moto in queste evenienze, perché ha detto che fanno da solo, ma poi da soli non fanno, insomma, e da soli invece fanno i compagni lì con le municipalità che stanno in gioco, dove governano il Partito Democratico Curdo, dove governa appunto il Partito Democratico Curdo, ci si organizza, ci si è organizzati per mettere su i campi che non sono riconosciuti dallo stesso governo turco, ma sono campi attrezzati dove ogni campo ci stanno 1.500, 3.000, 6.000 persone, insomma, e tutto questo in autogestione, che si sono organizzati in commissioni, in commissione medica, in commissione scolastica, in commissione, insomma, con la casa delle donne, la commissione alimentare e quant'altro. Ovvero gli stessi abitanti di Kobane sfollati si gestiscono il loro stato di eccezione. E gli aiuti da dove arrivano? Arrivano sotto banco da associazioni diciamo umanitarie o ONG che non lo possono fare ufficialmente, e aiutano da quella che è la rete nel Kurdistan dell'associazionismo e dell'organizzazione che fa capo, insomma, al Partito Democratico, al Partito dei Lavoratori Curdi. E questo è quello che avviene, e quello che ci hanno chiesto, proprio a parte appunto dare informazione come stiamo facendo nell'avvicendarci lì, e quindi rompere anche quello che è un silenzio che poi qua in Italia è stato mostruoso rispetto a ieri, perché in Inghilterra, negli Stati Uniti, in altre parti qualcosa è uscito, andando chiaramente a dare un segnale, cioè a dare quello che è stato, ovvero che il conflitto per la prima volta si è svolto sul suolo turco, no? Se prima appunto si parlava di connivenza e quant'altro, comunque di attendismo, di, insomma, non interventismo da parte del governo turco, in questo momento c'è proprio una totale, diciamo, collaborazione in qualche modo, perché se i colpi di mortaio partono dal confine, dal lato turco, se l'autobomba è entrata, come appunto anche un governatore là della cittadina di provincia, insomma, lì del capoluogo di provincia, Urfa, ha detto che è passato da loro, è chiaro
che c'è una volontà precisa. Tutto questo nel silenzio generale, in Italia è assolutamente cioè nel buco assoluto, no? Cioè non è uscito niente di niente. Ci sono interessi economici sicuramente dietro. Fino a pochi anni fa l'Italia era uno dei primi partner per quanto riguarda proprio l'approvvigionamento delle armi per uno dei più potenti eserciti della NATO, quello della Turchia. Oggi è la Francia che sta cercando di accaparrarsi quel mercato, ma Finmeccanica e quant'altri sono ben dentro questo tipo di economia. Quindi dobbiamo trovare il modo e aprire appunto un appuntamento centrale a Roma per nonché in tutta Italia con la rete che sostiene la resistenza curda, per dare un segnale forte, per far sì che escano fuori le responsabilità di tutto ciò, i giochi che ci sono sotto, perché soltanto rompendo questo embargo rispetto agli aiuti, rompendo il silenzio, possiamo dare una mano sostanziale, perché andare lì è importante, ma ci possiamo andare in maniera di piccoli numeri e quant'altro. E poi è lanciare una campagna proprio per dire lì ci sono migliaia di persone che vanno incontro all'inverno, questa è la situazione, appunto rompiamo questo muro, facciamogli arrivare gli aiuti, e sappiamo che possiamo farlo perché l'abbiamo fatto nei campi autogestiti per il terremoto dell'Aquila, e lo stanno facendo i compagni a Genova e via dicendo. Quindi
no, questa dovrebbe essere una campagna più diffusa, quella di raccogliere fondi, perché più che appunto, materiali.
Ma lanciamo subito un appuntamento, perché come abbiamo visto la situazione può diventare estrema da un momento all'altro, perché quello che è avvenuto ieri è un passaggio di fase, perché appunto conquistare da parte dell'ISIS il confine con la Turchia vuol dire circondare completamente la città e quindi isolare le forze di unità di difesa completamente da tutto e tutti, e poi sarà molto difficile la situazione.
Bene Marco, noi lanciamo da qua un appello affinché si intensifica la campagna di raccolta fondi più possibile a favore di Kobane, che tutti se danno da fare, perché tanto proseguiranno le staffette degli internazionali, in modo che possono andare lì a portare qualche soccorso.
Sì, quello è già programmato e c'è una programmazione lunga fino a maggio-giugno, ma quello che dobbiamo capire e mettere al centro della nostra agenda è anche quello che sono mobilitazioni, azioni, comunicazione, e appunto una campagna di sostegno economico e umanitario qui in Italia,
Benissimo, noi non vediamo l'ora che si cominciano a fissare delle giornate di incontri, di mobilitazioni, di palle. Io che ne so, ieri mi era venuto in mente, dato che c'era così intensa la situazione, di andare alla Farnesina per chiedere spiegazioni per quale motivo, no? Essendoci dei connazionali lì che venivano minacciati anche con le armi, di farci sapere di più. Però bisogna che queste cose vengano più coordinate, perché poi lì non, adesso c'è il gruppo romano, ma so che poi vanno anche da altre città, sarebbe il caso, no, che questa cosa si prende, perché quello, l'attacco che stanno facendo là non è solo al popolo curdo, ma al modello di Rojava, come si chiama, mi prendono in giro quando dico che non pronuncio bene, cioè un modello di autogestione della propria amministrazione, in cui il ruolo essenziale ce l'hanno persino, anzi sono prioritarie le donne, quale decidano come essere amministrati, come auto-amministrarsi in quelle condizioni difficili. Allora questo modello che ci ha paura, tanto è vero, i turchi fanno finta e poi danno una mano agli islamici, gli americani fanno i bombardamenti per dare una mano agli islamici, perché non vogliono che si afferma, no, la resistenza turca.
Sì, i motivi sono molteplici, e sicuramente quell'area, l'area strategica e soprattutto dove la materia prima importantissima per quella zona è l'acqua, il motivo per cui non è mai stato fatto uno stato a suo tempo all'indomani della prima guerra mondiale curdo è anche e soprattutto quello, ovvero la risorsa idrica su cui insomma Erdogan, a parte per la potabile, cioè per berla, è proprio come risorsa energetica che sta puntando, ma anche quello appunto di non permettere che delle popolazioni si autogovernino in quel modo con dei principi di libertà e di uguaglianza nella fratellanza, nelle differenze etniche, religiose e soprattutto nel rispetto della donna, come è stato l'oggetto centrale. Loro sono consapevoli che quello che stanno combattendo, come dicevo prima, non è semplicemente un conflitto per se stessi, ma per tutta l'umanità. Quel modello loro lo vorrebbero che insomma si sviluppasse e si riuscisse in ogni territorio ad affermarlo. Questo è quello che in qualche modo ci hanno restituito nelle discussioni politiche che abbiamo affrontato. Ed è per questo che, oltre per l'aiuto insomma fraterno e umanitario, chiedono di intervenire.
Bene, Marco, ma quando ritorna pure quest'altra turno sarebbe il caso di organizzare almeno per un racconto collettivo dell'esperienza che avete fatto giù, e chiamando un incontro con tutte le realtà solidari con il popolo curdo, e da lì rilanciare pure come proseguire la resistenza assieme a quel popolo.
Già da oggi, cioè già da insomma da un po' si stanno insomma organizzando, ci sono delle iniziative. Oggi ce n'è una a Garbatella al Cafiero e a San Lorenzo a Via dei Volsci 81, c'è appunto parte di questo racconto dopo che la prima insomma il primo gruppo è tornato martedì scorso, e sicuramente se ne faranno altri, ma quello che penso che sia urgente è appunto convocare un'assemblea insomma in qualche modo per poter mettere insieme chiunque voglia insomma darsi da fare, e come è stato fatto per il primo novembre, darsi un appuntamento centrale. Allora, a presto.
Va bene, ciao, grazie.
Una cosa a proposito, no? Io mi rendo conto che in questo paese, che è percorso da una serie di rigurgiti xenofobi, fascisti, razzisti, sia difficile poter mobilitare un popolo, il popolo italiano in questo caso, ma anche per quanto riguarda l'Europa, i popoli europei, così come fu in altri tempi, per esempio per il Vietnam, no? La nostra generazione, quella mia, tua, De Roberto, alla fine degli anni 60-70 si mobilitò in maniera formidabile, ma trascinando un intero paese, trascinando poi tutto il mondo e creando poi una contraddizione all'interno del paese occupante, del paese che bombardava il Vietnam, cioè gli Stati Uniti d'America, delle contraddizioni forti.
Arrivavano troppi sacchi di plastica pieni in America. Perciò
questa è pure una contraddizione che scoppiò all'interno e portò poi a far sì che il Vietnam si ricongiungesse e trovasse la sua libertà, e cessassero bombardamenti, cessassero le guerre, ma c'è fu una mobilitazione mondiale. Ora io mi rendo conto che quindi sono tutte apprezzabili, ci dobbiamo essere in tutte le manifestazioni che ci sono, però qui ci vorrebbe pure intorno a questa questione una mobilitazione di livello nazionale che colga le coscienze di milioni di persone. La cosa è difficile perché viviamo in un mondo che si è imbastardito da questo punto di vista, si è imbastardito rispetto alla solidarietà, al senso di fratellanza, e i curdi si trovano oggi, diciamolo francamente, stanno soli, sono soli, qui non interviene, diciamo, gli Stati Uniti, ma l'ONU non prende posizione, l'Europa non prende posizione, vengono lasciati al loro destino.
Lanciano lo spauracchio dell'ISIS, però poi l'aiutano perché gli fa comodo, come stanno facendo qui con Landini, non Landini, Salvini, ecco, gioco delle parti, questo, sono delinquenti. Vabbè, non è tanto lontano il lapso freudiano, perché c'è stagione, ci avevamo una telefonata. Pronto?
Pronto, salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Fabio. Allora, sì. Volevo dire, qua, questa storia qua dell'ISIS, della Turchia, non si tratta né di attendismo né di complicità. Allora, l'altro giorno la Deutsche Welle tedesca ha pubblicato un rapporto filmato, un documentario, forse è la prima volta che accade in Occidente, che ammetteva che il cosiddetto Stato Islamico viene rifornito non da petrolio al mercato nero o da riscatti di ostaggi o da altre cose, ma da rifornimenti del valore di miliardi di dollari portati in Siria attraverso le frontiere della Turchia, Stato membro della NATO, tramite centinaia di camion al giorno. Giorni fa ci sono stati anche rapporti di aerei senza insegne che fanno rifornimenti ai terroristi, nonché c'era un articolo di Fracassi su Popov che parlava delle navi americane che riforniscono l'ISIS per miliardi di dollari. Il fatto è questo, che la Turchia è membro della NATO e in quanto membro della NATO collabora, in quanto
è delegato dalla NATO,
che è un esercito mercenario. La religione, altre cose qua non c'entra niente, si tratta di mercenari che sono stati inviati a destabilizzare la Siria, come sono stati inviati prima in Libia, come sono stati inviati anche in Afghanistan al tempo e in Jugoslavia e da altre parti. È una strategia militare e questa cosa viene ripetuta riguardo a quello che accade lì con l'ISIS eccetera, è da anni che viene ripetuta da analisti indipendenti, soprattutto anglosassoni, ma chiaramente queste notizie che smascherano praticamente la faccenda non vengono pubblicate perché sui media, sui mass media mainstream, perché loro fanno solo propaganda, fanno ciò per cui sono pagati. Dunque qua abbiamo i governi occidentali, primo guidati dagli americani, agli ordini americani, che foraggiano sia i nazisti in Ucraina che i tagliagole islamisti in Oriente. È una strategia vecchia come il mondo, insomma. Non c'entra niente l'attendismo, cosa si tratta proprio della strategia della NATO per fare, prendere il controllo della zona. L'ultima pedina che manca è proprio la Siria, tutto qua.
E poi è l'Ucraina che si stanno dando da fare a
le ricerche ci sono, chiaramente non sui mass media mainstream occidentali, a parte il caso ultimo qua della Deutsche Welle, che chiaramente non è stata pubblicizzata da noi. Arrivederci.
Grazie. Vabbè. Grazie delle cose, del contributo. Bene, noi a questo punto no, non so se vale la pena, se Mattias vuole fare un riassunto del ragionamento, perché tanto è quasi l'una, noi a l'una chiudiamo, no, così chiudiamo, perché è andata oltre a quello che si aspettavamo la telefonata, molto interessante pure le informazioni che molti ascoltatori aspettavano per sapere, perché ci sono molti compagni che sono nostri compagni conoscenti diretti di.
Ma e allora, se per provare insomma a riassumere una puntata come questa, no, direi che è impossibile.
No, noi avevamo un po' cominciato a parlare della casa.
No, però a me in realtà, per provare a tenere un po' tutto insieme, parto da un curioso parallelo che però secondo me è interessante, che facevi te tra come, cioè tra l'ISIS e come viene narrato, e appunto la destra, la cosiddetta avanzata delle destre da noi, ovvero il creare lo spauracchio e quindi a mettere in allarme, insomma, comunque una continua strategia della tensione, e poi quello spauracchio in realtà alimentarlo tu stesso, perché effettivamente è un meccanismo che sta avvenendo sia ai livelli di lotta di classe internazionale, diciamo, che anche in quelli interni, e per cui appunto vediamo come viene spinto dal sistema politico e mediatico, perché io mi ricordo appunto anche lì in parallelo, così come due mesi fa ci dicevano sui giornali ogni giorno Kobane è già caduta, Kobane è già caduta, non era vero, però per alimentare appunto scoramento tra chi resiste e invece fomentare in qualche modo l'offensiva imperialista. Così viene anche fatto in realtà sul fronte interno, con giornali che continuano a scrivere, che su ogni cagata minima, la stessa Tor Sapienza, continuavano a insistere, ci stanno i fasci, sono tutti fasci, sono tutti fasci, vai lì e noi vedi che non è vero, che le dinamiche sono più complesse, non sono sicuramente carine e simpatiche, ma sono molto più complesse. Fa una cosa a Casa Pound sicuramente odiosa, al campo Noma, di 10 minuti per farsi una foto, e diventa a Casa Pound ha bloccato una scuola. Che non è vero, cioè la gente, quando fanno queste azioni qua, la gente manco c'ha tempo di scendere case dagli edupizze perché sono già andati via. È una politica tutta appunto rivolta ai media, che però la alimentano, fanno passare come una grande avanzata, come un qualcosa di inarrestabile. Come, e qui torniamo a noi un po', insomma, usciamo dai paralleli un po' che volano alti e torniamo un po' sul terreno. Come fare a partire dalla lotta per la casa contro il decreto Lupi e in generale a rilanciare, appunto riferendosi anche a quelle discussioni che si stanno facendo a Napoli e a Firenze dove c'è l'assemblea di abitare nella crisi, come tornare a crescere, come tornare a essere una guida, insomma, che l'antagonismo torni a essere il punto di riferimento degli sfruttati e delle sfruttate nei nostri territori. Secondo me uno dei punti centrali, a parte le singole vertenze che vanno sicuramente spinte e organizzate il meglio possibile per ottenere vittorie, però uno dei punti qualitativi fondamentali secondo me è mantenere e rilanciare un carattere spiccatamente antagonista contro il governo Renzi, contro quindi il sistema dell'Europa, dei mercati finanziari, però appunto essere noi quelli brutti, cattivi e incazzati contro il governo e non lasciare sto terreno qua alle destre. E in questo rientra molto anche il discorso sulle periferie, perché se i compagni, la sinistra, cioè se i compagni secondo me non si staccano un po', anzi del tutto, da quello che è il portato e che viene visto soprattutto dalla gente come il portato di una sinistra che comunque alla fine ha sempre gestito, sinistra anche più o meno radicale, ma che comunque si è sempre un po' ammanicata, è sempre stata quella che da una parte contesta ma dall'altra co-gestisce in qualche modo tra partiti, sindacati, associazioni,
come quella che a Roma c'è il vice sindaco, la chiamano sinistra,
appunto, ma così come sono questa è una, cioè insomma è un po' una frecciata forse un po' ad alcuni compagni, che però poi tutte le volte che c'è nelle elezioni comunali, le elezioni regionali, ci sono compagni con la C maiuscola che tutte le volte se ricandidano e ti chiedono pure il voto. Secondo me è l'ora di, cioè per avere un po' di presa, perché poi la gente dei quartieri a Tor Sapienza stessa ti dice questo, noi non ne possiamo più di tutti, e tra i tutti se ci stai dentro pure te, perché ti ci sei messo con tutte le scarpe, te mandano a fanculo pure a te, e c'hanno pure ragione. E quindi per non, qual è il terreno per non lasciare spazio all'avanzata delle destre? Uno dei terreni dal punto di vista di come ti poni politicamente è questo: non essere parte del problema e non comportarti in modo tale che te possa essere visto come parte del problema. Quelli incazzati e quelli che vogliono rivoluzionare le cose siamo noi e basta. Però se noi poi non ci comportiamo di conseguenza, siamo di tutta l'erba in fascio, e piuttosto la gente vota Salvini piuttosto che venire a fare i picchetti o a fare le lotte con te, perché ti vede comunque come uno che ha dei secondi fini. Ah, secondo me a livello di attitudine e di atteggiamento una delle cose principali da fare per riconquistare la fiducia e la voglia di lottare delle masse è questo qua.
Bene, va bene così, noi chiudiamo qui la cosa, però era questo, cioè facciamo la guerra noi, i poveri, contro gli sfruttatori, e non caschiamo nel tranello di facce fare la guerra tra poveri, perché non esiste la guerra tra poveri, i poveri sono poveri, non si possono fare la guerra, cioè la scala sociale non è che io, se voglio migliorare, prendo a carcere a quello che sta sotto il gradino mio, no? Devo cercare di prendere quello che sta in cima alla scala e tirarlo giù per arrivarci io in cima alla scala, non piano quello sotto a carci. Non puoi parlare a distanza dal microfono, no, parla al microfono o te sta zitto.
Di una coscienza di classe, loro ce l'hanno benissimo, i padroni ce l'hanno benissimo, e hanno a livello internazionale, abbiamo toccato tanti argomenti. E questo sta succedendo dappertutto, è sempre una lotta di una classe dirigente politica verso politica diciamo al servizio sempre del capitale verso il proletariato. Cioè, è questa, la storia è sempre la stessa, può aver cambiato piccoli piccoli meccanismi.
Solamente che abbiamo perso la coscienza di classe, va ripristinato questo contatto. Quello che diceva Mattias, sporchiamo le mani, andiamo in mezzo ai territori e siamo noi quelli che sobbilliamo l'incazzatura, non quelli che strumentalmente la sobbillano per poi mandarli ancora più a ramengo. Perché poi stiamo a parlare di Casa Pound o di Salvini, cioè voglio dire, le politiche che ci hanno in testa loro non sono le nostre, queste te le trovi ammanicate sempre con la mafia, camorra, 'ndrangheta, malavita, spaccio, insomma te trovi questi, i Salvini comprano lauree false, trafficano in gioielli, si ammazzano tra di loro per piare il potere. Ci voglio dire, uno che parla di federalismo all'improvviso diventa nazionalista, ma do cazzo può andare? Uno che c'ha una mente, o parla di intelligente, io porco dici, se lui è intelligente io so Einstein, io non mi sento intelligente, ma davanti a Salvini io neanche ci parlerei, perché mi sento troppo superiore, capite? Eppure qua gli danno questa etichetta, è bravo, è furbo, è un godialor, ma vaffanculo. Io chiudo questo vaffanculo a tutti quanti che pensano che Salvini è intelligente, però faccio l'appello agli ascoltatori per la sottoscrizione a questa radio, perché per poter di pure queste cose ci costa, e noi non avendo finanziamenti da nessuna parte ci servono i soldi vostri. Potete farlo attraverso l'acquisto della scarceranda che è in vendita, potete farlo attraverso il sito www.ondarossa.info, che c'è il link che vi consente di sottoscrivere pure online, e potete farlo inviando un conto corrente postale al 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Voci 56 00 185 Roma. Pertanto con questo diamo appuntamento a domenica prossima, lasciando quella dedica che volevo fare ai compagni che combattono a Kobane, una musichetta carina, anche se vetero.
L'aria brucia come se